come va Magre? La 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 la, come va, come va la de? Shalla la la, se la vi, mon ami, tutto passa qui. Shalla inshalla, siamo fritti amici, sono
bentornata da Raga. Sulle libere frequenze di Radio Blackout abbiamo messo un paio di pezzi di Baby Gang mentre cercavamo di metterci in contatto con te, ben arrivata. E appunto, come ti avevamo accennato, abbiamo appena fatto un po' un approfondimento su quella che viene definita la rotta balcanica, e quindi giusto per darti il contesto in cui ci stiamo muovendo in questa trasmissione, c'è proprio appunto per cercare di dare un quadro un po' di quello che si muove a livello appunto non solo italiano ma un po' a vari differenti luoghi, non solo dell'Europa ma anche fuori, che è un po' la tensione di questa trasmissione qua. Adesso vorremmo appunto chiederti di darci un po' la cifra di quello che invece sta succedendo al cuore, diciamo, politico di leadership un po' in questo momento dell'Europa occidentale, cioè in Germania, perché appunto cogliamo l'occasione di aver letto di questo primo volo dopo tanti anni di purtroppo deportazione abbastanza di massa di un po' meno di 30 persone afghane, di appunto che sono state rideportate in Afghanistan, che appunto era una roba che non si vedeva da molto tempo e che è stata piuttosto mediatizzata in relazione ad alcuni ultimi fatti mediatizzati, diciamo, di attacchi in Germania. E quindi volevamo un po' capirne di più sia della strumentalizzazione mediatica di alcuni fatti di cronaca, sia degli accordi sulle deportazioni, sia un po' del clima che si respira in Germania, visto che poi appunto molto spesso influenza completamente anche le direttive di tutti gli altri paesi membri dell'Unione Europea.
Allora, forse inizio un po' con chi è stato deportato e quando.
Sì, grazie.
Hanno deportato 28 persone dell'Afghanistan. Il piano era di deportare 33 persone. E il giorno della deportazione era una settimana dopo che è successo un attacco probabilmente terrorista della ISIS a una festività di una città, una abbastanza piccola città tedesca a Solingen. Poi Solingen ha le sue storie, però forse un'altra volta c'è un po' più di tempo per parlare su questo, dove è stato un attacco a una festività di questa città in cui c'era una persona di Siria che ha attaccato delle persone con un coltello e anche ucciso delle persone. Però il diporto succedeva una settimana dopo, dopo questo attacco, e più o meno una settimana prima di due elezioni federali a due stati dell'est della Germania, a Sassonia e a Turinga. Però i piani per il diporto si fanno da un po' più tempo. Dopo un'altra cosa che è stato di cui è stato parlato molto mediatico in Germania, che è stato un attacco a Mannheim, una città al sud della Germania, dove una persona di Afghanistan ha attaccato anche con un coltello delle persone, che era un banchetto di informazione di un gruppo della destra, e c'era una persona afghana che attaccava delle persone lì e poi ha ferito quattro persone e ucciso un poliziotto. E queste due cose che sono successe tristemente, che è stato un panico gigante nel mediatico in Germania. E quindi dopo questo attacco a Mannheim, che è successo a maggio di questo anno, hanno riniziato di parlare dei deporti soprattutto ad Afghanistan e a Siria. E da lì hanno iniziato di preparare questo deporto di queste 28 persone ad Afghanistan, che era il primo deporto da 2021. La Germania ha sempre deportato tante persone in Afghanistan, anche all'ultimo, a luglio 2021, poco prima che i Taliban sono entrati a Kabul.
Ok, quindi i fatti accaduti sono stati un po' il pretesto mediatico per giustificare delle deportazioni che erano state in realtà pianificate già in precedente.
Esatto. E su come sono stati preparati queste deportazioni non c'è tanta informazione. Quello che sappiamo è che la Germania non ha fatto dei accordi direttamente con i Taliban, però probabilmente tramite Qatar. E Qatar ha anche organizzato questo volo, era la deportazione, è successo con un volo charter di Qatar Airways, è partito da Lipsia a Kabul. Poi il punto di cui si parla tanto è dei migrati, criminali, tutto questo, tutte queste persone che sono stati deportati, c'erano delle persone che avevano delle precedenze, però il teatro è tutto un teatro mediatico.
Sì, sì, che punta sui precedenti per un po' legittimare la ripartita delle deportazioni verso l'Afghanistan, che mi sembra di capire dalla chiacchierata che io e te abbiamo fatto in precedenza questa trasmissione, che questo, diciamo, utilizzo mediatico, ma anche questa ripartenza delle deportazioni verso l'Afghanistan, si inseriscono in un quadro in cui il discorso sui cosiddetti flussi migratori sta prendendo una piega sempre più corposa e sempre più marcatamente razzista in Germania.
Sì, scusatemi se
introduco.
Non è un momento a caso, perché anche il momento in cui all'Europea AfD ha preso il 15% come secondo partito della Germania, che è il partito di estrema destra, e anche mi sembra che siano i 6 ultimi giorni che ha vinto le elezioni in due regioni, non si chiamano regioni in Germania, giusto? Si chiamano
Stati federali.
Stati federali, sì. Esatto. Quindi anche un momento in
esatto.
cui il panorama politico un po' è questo.
Esatto. Allora, diciamo che l'ASD è la seconda partita, se guardiamo tutta la Germania, se per le elezioni europee in tutta la Germania ha più o meno 15%, però la situazione all'est della Germania è ancora una situazione diversa. Perché all'est della Germania, allora, gli stati federali della ex DDR, o RDT, mi sa che l'ho chiamato in Italia,
sì.
E lì sono ovunque, nelle elezioni europee era sempre la prima partita, tutti gli stati federali dell'est o dell'ex DDR hanno 30% e più. E adesso in queste elezioni che sono successe a Turinga e a Sassonia sono la prima partita in Turinga con 32%, quasi 38%, e la seconda in Sassonia poco dopo la CDU, che è la partita di Angela Merkel, che sono si chiama centrodestra, però si gira sempre più a destra. Mm-hmm. Poco dopo, con 30.6%, e la CDU a 31, quasi 32%, e quindi è poco che anche lì hanno vinto. Il problema a Turinga adesso è che loro hanno più di un terzo delle sedie nel Parlamento, che vuol dire che in futuro hanno tanta possibilità di bloccare delle cose. E sì, per il momento c'è un accordo tra tutte le partite di non fare delle cooperazioni con l'AfD, che però, visto che loro hanno più di un terzo a Turinga, è quasi impossibile di non fare delle cooperazioni, perché su alcune decisioni c'è bisogno di due terzi, di una maggioranza di due terzi. E poi, secondo me, per questa elezione adesso non vedremo una cooperazione con, nel senso anche una coalizione, perché sono tante partite piccole, e quindi in Germania si devono fare come in Italia, delle coalizioni tra diverse parti. Per il momento c'è un blocco da tutte le partite di fare delle coalizioni con l'AfD, che però secondo me cambierà
prossimamente,
forse non con questa elezione, però sì, prossimamente. Soprattutto nella CDU ci sono più e più voci che dicono che dobbiamo collaborare in un modo o in un altro con l'AfD.
Ok, e appunto questo livello, diciamo, di politica parlamentare in qualche modo, che sicuramente influenza il discorso dei media su le persone in viaggio senza documenti europei, però forse anche una, diciamo, suo contraltare sulle dinamiche di strada, no? Se ci vuoi raccontare un po' che cosa succede anche nei contesti più quotidiani delle strade nelle varie parti della Germania.
Sì, forse un po' prima vorrei anche dire un po' sulla frazione della AfD in Turinga.
Sì.
Perché la frazione della AfD in Turinga è quella più di destra di tutte le frazioni dell'AfD che assistono. Il presidente dell'AfD a Turinga, Björn Höcke, ha appena fatto un processo perché usava una parola della SA, che era la squadra di assalto dei nazisti negli anni 30, che aveva usato una parola che era la parola della SA, Alles für Deutschland, allora tutto per la Germania, che è anche un'altra abbreviazione di AfD, che è Alternative für Deutschland, e anche Alles für Deutschland, che è una parola della SA che è vietato in Germania di usarla. E quindi è molto ovvio, no, il fascismo che soprattutto l'AfD da Turinga, o quasi tutti i paesi federali, gli stati federali all'est della Germania, non è un fascismo nascosto, è un fascismo molto molto aperto, molto visibile, in cui la maggioranza di gente che è lì votano per loro, o un grande parte di persone che votano per loro, dicono che noi li votiamo per quello. E il livello di violenza sulla strada che vediamo adesso, per esempio adesso, se si guarda i numeri di attacchi dell'estrema destra, sono già più alto dopo la metà di questo anno, sono già più alto rispetto a tutto l'anno scorso. Quindi vediamo una aumentazione di violenza in strada su persone che sono attaccati per soprattutto motivi razzisti, no? Gli attacchi sono 85%, sono dei attacchi razzisti, ma una cosa che possiamo vedere adesso, un nuovo fenomeno, diciamo, che si vede un po' più o meno dall'inizio dell'anno, e la mobilizzazione di persone molto molto giovani, no? Se dico molto giovane, parliamo di persone di iniziando da 12 anni.
Bambini.
Parliamo di dei bambini, sei dei nati bambini, si può dire. È una cosa molto terrificante. Nelle settimane scorse, anche con questa elezione, per il fatto che ci sono tante elezioni adesso all'est della Germania e anche elezioni federali l'anno prossimo, poi le elezioni europee, anche questo è un fattore che aumenta questo problema, perché ovviamente c'è molto più propaganda su diversi problemi, che al momento sono uno il problema di migrazione, e un altro un grande movimento contro la comunità LGBTQI. E una cosa che abbiamo visto le ultime settimane è una mobilizzazione contro i Pride, soprattutto all'est della Germania, ma non solo, in cui vediamo una mobilizzazione grande. Per esempio, c'era una mobilizzazione, la prima che abbiamo visto era una città all'est della Germania che si chiama Bautzen, in cui da nulla si sembrava arrivano centinaia di fascisti molto molto giovani, con, diciamo, dei capi del movimento che gestiscono queste squadre di bambini fasci. per esempio a Magdeburg con una mobilizzazione di loro di una settimana, massimo due settimane, abbiamo visto 400 fasci che sono arrivati in strada in un grande corteo, però anche nei piccoli gruppi di 5 a 10 persone che sono andati provando ad attaccare persone di questa Pride.
Ok. Quindi gli obiettivi di questa, diciamo, revival di grosse centinaia, cioè di grandi quantità di nazisti, anche inclusi minorenni, bambini, appunto, sono da un lato appunto le persone che si identificano nello spettro LGBTQ, immagino le persone migranti e forse anche chi si, appunto, si organizza con i compagni, non so, mi viene da dire.
No, puoi ripetere la domanda?
Ah, scusami. Gli obiettivi in strada di questi gruppi di nazisti, fascisti, quali sono? Le persone, appunto, che si LGBT queer, i migranti e i compagni, più o meno? Mi sembrava...
Sì, più o meno, più o meno, okay. Si può dire. Però vediamo anche, non solo questo, vediamo anche più attacchi, per esempio... contro il darwinismo sociale, si può dire, quindi contro persone handicappati e anche contro persone senza fissa dimora, che è anche una cosa che vediamo di più, su cui però è più difficile trovare dei numeri, perché essendo un gruppo che è già molto escluso della società, spesso non sono riportati bene. Però anche questo è un fenomeno che vediamo, no? Soprattutto la violenza contro, sì, quasi tutto, no? Non neanche contro compagni di, diciamo, la sinistra radicale, no? Ma ci sono anche dei attacchi contro persone che fanno parte del Partito Verde, no? Quindi non è neanche una cosa che si gira contro compagni o contro delle persone alternative, ma anche con persone che non sono d'accordo con che cosa fa la AfD.
Ok.
Quando ci fu lo scandalo dell'AfD con il gruppo di, cioè, con è emerso l'incontro con i neonazisti, ricordo che ci furono delle grandissime chiamate in Germania, che raccolsero, immagino, gran parte della società civile. Sicuramente non erano solo compagni quelli di strada, perché io ricordo delle manifestazioni molto molto grandi al tempo, penso tipo di un anno fa.
E... Sì, c'era all'inizio dell'anno c'era una grande mobilizzazione, diciamo, di persone anche molto borghese, perché c'era questo incontro in cui l'AfD e altre persone dell'estrema destra facevano delle discussioni su un piano di rimigrazione, però è una cosa che si è perso completamente, no? Non è rimasta in una mobilizzazione grande, e anche adesso con questi attacchi anche in piccole città che sono successi contro i Pride all'est della Germania, abbiamo visto che queste persone a loro non possiamo contare. Per esempio a Magdeburg, dove c'erano 400 fasci, c'era anche una chiamata per un controcorteo a cui sono arrivato meno di 200 persone. Si prova adesso di fare anche delle unioni più grandi tra compagni e persone più borghese, si prova a riniziare da fare un po' questo. Diciamo che 10 anni fa funzionava un po' meglio, però al momento vediamo anche dei problemi, dei grandi problemi di mobilizzazione contro l'AfD, o vediamo che c'è una mobilizzazione solo contro l'AfD, però il discorso razzista, il discorso in cui si parla solo delle deportazioni, non da ieri ma da tanto tempo, possiamo vedere anche che la maggioranza dei tedeschi non sono contro questa politica.
Ok.
Certo, anche perché appunto tu ci hai raccontato all'inizio diretta, insomma, dell'attentato di Solingen.
Solingen, sì.
Sì, e la risposta poi politica a questo è stata che sono stati inaspriti i respingimenti e la richiesta d'asilo è più difficile. Ci sono molte ragioni per cui, cioè nuove ragioni per cui la richiesta non viene permessa. Sì. Quindi in realtà a queste accadimenti ci sono già state delle risposte politiche proprio nel legiferare, che sono abbastanza in una direzione in cui dicevi tu, che immagino che sia anche una direzione appunto quindi supportata un poco da una grande fetta della società tedesca, che in questo momento magari si pone contro l'immigrazione o quella chiamata immigrazione irregolare, e piuttosto, cioè perché appunto le immagini di un anno fa erano un po' diverse, sembravano di trarre una Germania non solo compagna, ma più estesa, che quindi evidentemente invece in questo momento è molto, ha una ridondanza mediatica molto più grande, quella dell'attentato terrorista, del terrorismo, piuttosto che dei fascisti che si organizzano per picchiare le persone queer o sabotare i Pride, insomma, a fare le loro porcate. Giusto?
Sì, okay. Ma alla fine sei stato un pochino... provo a rispondere a questa domanda, ma forse non ti ho capito bene. Sì, allora, di questi attacchi sulla strada non se ne parla, non si parla quasi nessuno di questo aumento di violenza sulla strada. Non è un discorso mediatico molto grande. E poi la politica, che adesso si concentra soprattutto sulla propria migrazione, di migrazione per sé, no? Vediamo che già subito dopo il governo ha deciso un pacchetto di misure a fine luglio, che per esempio dice che tutte le persone che devono lasciare la Germania che loro dobbiamo cancellare i benefici sociali. E se parliamo di tutta la gente che deve lasciare la Germania, parliamo di tanta gente. Adesso non ti posso dare dei numeri, forse dopo riesco a trovarli, però in Germania abbiamo tanta gente che hanno un documento che si chiama Duldung, che è una, se si traduce, è un tipo di tollerazione, si può tradurre così. Però in effetti è una pausa sul diporto, e quindi è un documento che prendono tutta la gente che per alcune ragioni devono lasciare la Germania, e soprattutto della gente che si aspetta un diporto di Dublin. Il diporto di Dublin adesso è un discorso grande, perché questa persona siriana che adesso è accusato per questo attentato a Solingen ha dovuto essere deportato a Bulgaria, che poi non funzionava perché non era a casa. Non è che sia nascosto, però non era a casa, e quindi non hanno
potuto
fare il deporto. E quindi adesso una cosa che è dentro questo pacchetto è una cancellazione totale dei benefici sociali a chi ha una Duldung, che è soprattutto problematica perché in Germania chi ha una Duldung normalmente non ha il diritto di lavorare. Quindi in Germania la repressione di immigrazione funziona molto diversa, no? La gente deve stare nei campi, è obbligato di stare nei campi, però prende dei soldi dello Stato tedesco, e poi non hanno altra possibilità di trovare del lavoro e di trovare dei soldi. E quindi una delle cose che hanno deciso è di chiudere tutti i benefici sociali, e poi non è solo questo, però soprattutto l'opposizione, soprattutto Friedrich Merz, che è presidente della CDU, che sta chiedendo per più cose, per esempio dei respinti alla frontiera, che è già una pratica che esiste, più o meno 30.000 persone sono stati respinti della frontiera tedesca da ottobre 2023, quindi più o meno nell'anno scorso. Poi si parla anche di non accettare più nessuno di Afghanistan e di Siria, no? E si chiede della possibilità di detenzione amministrativa senza limite. E queste sono le domande che stanno girando adesso in Germania.
Ok.
Scusami.
Non sono discorsi fatti della ASD, ma sono dei discorsi fatti del so-called centro-destra.
Sì, sì, dei partiti. C'è uno spostamento comunque a destra di tutti i partiti, anche che un tempo venivano definiti un po' meno a destra, ecco. Mi sembra di capire.
Sì, tra l'altro leggevo che tutta questa cosa che tu hai detto, se sbaglio correggimi, non varrebbe però per gli immigrati, per i rifugiati ucraini. E se così fosse, si rimarca ulteriormente l'idea di un immigrato bianco, un immigrato nero, e poi tutti i discorsi chiaramente legati al terrorismo, alla deriva securitaria, visto che si parla non a caso di Siria e Afghanistan, che sono i paesi di appartenenza di due persone che hanno fatto, secondo lo Stato tedesco, questi attentati terroristici, quindi chiaramente punito tutto il paese, e quindi appunto nel rimarcare che ci sono migranti, anche nel caso di migranti di serie A e serie B.
Forse una cosa che vuoi dire, che un discorso che ci facciamo tanto in Germania adesso, che secondo me dobbiamo trovare dei modi in cui parliamo del fascismo in Europa, non solo sui paesi in cui ci organizziamo, ma trovare dei modi in cui ci possiamo organizzare contro il fascismo più sul livello europeo, perché il fascismo ha diverse forme in diversi stati, però questo spinto al fascismo lo vediamo ovunque, e credo che dobbiamo trovare dei modi in cui la nostra lotta diventa un po' più globale e non solo locale.